Buonasera a tutti e a tutti. Oggi ci spostiamo in Oriente. L'antico detto latino, ex oriente lux, sta ad indicare non solo la posizione da dove sorge il sole, ma simbolicamente, in analogia, il luogo da dove direi sprizzano le idee, da dove viene addirittura la salvezza. Non è un caso che nella tradizione cristiana le chiese stesse sono orientate, e orientare in italiano significa collocare nella direzione dell'Oriente. E per andare in Oriente noi dobbiamo sulla scia dell'andata in Occidente con le scoperte geografiche e soprattutto con la scoperta dell'America alla fine del 400, gli occidentali guardano anche all'Oriente, e andare in Oriente ha voluto dire, soprattutto per la tradizione cristiana occidentale, andare in missione, portare il Vangelo in Oriente. E quindi l'Oriente è stato conosciuto attraverso le missioni che, partendo dall'Occidente, si sono premurate di portare il messaggio evangelico in Oriente, in tutto l'Oriente. Ma bisognerà attendere un evento importante alla metà circa del 500, nel contesto della Riforma cattolica, perché avvenga questo. E la causa è stata la fondazione dell'Ordine dei Gesuiti, della Compagnia di Gesù. Quando nel 27 settembre 1540 Papa Paolo III Farnese firmò la bolla Regimini Militantis Ecclesiae, con la quale fondava la Compagnia di Gesù, la Societas Jesu, che dà la sigla che ogni gesuita mette dopo il proprio nome e il proprio cognome, S maiuscolo puntino, I lungo puntino. Paolo III Farnese è anche colui che, 3 anni prima, nel 1537, aveva firmato un'analoga bolla da mandare al re di Spagna, anzi all'imperatore Carlo V, per dichiarare che gli abitanti delle Americhe, dopo analisi, osservazioni, indagini, erano esseri umani degni di ricevere il battesimo e non animali da schiavizzare, suscitando le ire di certi potentati europei, soprattutto di certe fasce cortigiane spagnole e portoghesi, che avevano interessi a schiavizzare gli americani da poco scoperti. Quindi siamo in questo clima fra Oriente e Occidente. Ebbene, fondata la Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola si propone di mettersi al servizio del Romano Pontefice. Voi sapete che i gesuiti, oltre ai cosiddetti voti che li accomunano agli altri ordini religiosi, hanno un voto in più, che non emettono poi tutti i gesuiti, ma alcuni, soprattutto oggi, che è il voto di obbedienza al Papa per inde ac cadaver, fino alla morte. Per cui Ignazio di Loyola invitò uno dei giovani suoi compagni, Francisco Javier, che noi conosciamo come Francesco Saverio, di andare in Oriente a portare il messaggio cristiano. E qui vedete l'immagine. Un ritratto tradizionale di Francesco Saverio, poi l'arca dove sono contenute le sue spoglie, che non si trovano qui, ma si trovano in India, e un'altra raffigurazione che è entrata nell'iconografia gesuitica a raffigurare questo apostolo dell'Oriente, e non c'è altro su Francesco Saverio. Lui partì e ebbe l'incarico di nunzio pontificio e di legato del re del Portogallo, e visitò Goa, Comorin, Ceylon, e siamo nel 1545, 5 anni dopo la fondazione della compagnia. L'anno successivo andò nelle Molucche, finché nel 1549 si trasferì in Giappone, dove lo colse poi ancora giovane la morte. Quindi l'apostolo dell'estremo oriente fu Francesco Saverio. Voi sapete che è tradizione nell'ambito della compagnia di Gesù di tenere un diario in ogni casa, che viene poi mandato mensilmente e annualmente alle sedi provinciali, le quali fanno pervenire a Roma, alla casa generalizia, queste cronache, questi diari, questi annali. L'archivio storico della Compagnia di Gesù in Borgo Santo Spirito a Roma possiede uno degli archivi più ricchi di documentazione di questa espansione missionaria, che accanto all'impegno e al compito religioso ha associato anche l'impegno civile, culturale, perché portare il Vangelo in un contesto extraeuropeo significa dover inculturare il messaggio evangelico in prospettive di civiltà totalmente differenti. Quindi c'è il compito di conoscere altre lingue, di tradurre la Bibbia in altre lingue e di conformare, nel limite del possibile, del consentito, secondo una tradizione che ha condizionato molto questa traduzione culturale dell'Evangelo, il messaggio contenuto nel Nuovo Testamento dentro categorie non greco-latine, ma in questo caso cinesi o giapponesi. E sarà il compito, in questo contesto rinascimentale, che si proporrà un gesuita italiano di nobile famiglia marchigiana, maceratese, di nome Matteo Ricci. Matteo Ricci, che nasce nel 1552, quindi 12 anni dopo la fondazione della compagnia, giunge in Cina nel 1582, quindi relativamente giovane. E Matteo Ricci si impegna per l'adattamento, e questa è la parola che si usava allora, del cristianesimo nei riguardi delle tradizioni religiose cinesi, e contribuì non poco alla diffusione della cultura cinese in Europa. Quindi si viene a creare un lento interscambio, non dico ancora un'osmosi, ma un interscambio, seppure lento e a un certo livello, fra le culture orientali e la cultura, usiamola al singolare, dell'Occidente europeo. Nel frattempo, Papa Gregorio XV Ludovisi, una delle famiglie che è andato personale dirigente alla Chiesa, per unificare le varie correnti missionarie che avevano i vari ordini religiosi, già in Oriente, con Marco Polo ci furono delle missioni cristiane, pensate a Giovanni de Pian del Carpine, all'andata di francescani a Ricoldo di Montecroce, per fare un altro nome, ma siamo ancora nel Medioevo, quindi i francescani sulla via della seta, a seguito di mercanti italiani, soprattutto di provenienza veneziana, osarono recarsi in Oriente, e l'intento primo era quello di portare il messaggio religioso. Ebbene, per unificare questa pluralità di impegno missionario. Pensate che in America, una volta scoperta l'America, per evangelizzare le Americhe si impegnarono i domenicani, i francescani, i gesuiti. I gesuiti che andarono in Canada. E qui basta fare un nome per tutti, padre José-François Lafitau, fra gli uroni del Canada. E in Messico, il primo arcivescovo di Città del Messico, Juan de Zumárraga, era un domenicano spagnolo. A evangelizzare la Bassa California andarono i gesuiti, che poi vennero espulsi. E qui basta fare il nome di padre Clavijero, che morirà a Bologna e scriverà la storia del Messico in italiano pubblicandola a Cesena, e la storia della Bassa California pubblicandola a Venezia. Pensate alla evangelizzazione e all'inculturazione della Alta California, che oggi è lo stato degli Stati Uniti, della California. E qui basta fare un nome che verrà santificato proprio quest'anno e la cui statua è nel Pantheon a Washington già da decenni. Un altro francescano spagnolo originario di Minorca, dottore di teologia, Fray Junipero Sierra, che quest'anno verrà santificato. E quindi vedete che la Chiesa si mosse in prima fila. La ricaduta culturale arriva lentamente, ma accanto all'impegno di diffusione del messaggio cristiano. Ebbene, per tornare a quanto vi stavo dicendo, siamo agli inizi del 600, Gregorio XV Ludovisi, per unificare le varie correnti missionarie, decise di creare a Roma, nel 1622, il 22 giugno del 22, con una bolla pontificia intitolata Inscrutabili Divine, il Collegio de Propaganda Fide. Il Collegio de Propaganda Fide diverrà anche un edificio storico che oggi noi fruiamo a Roma, di cui il Papa incaricò niente meno che Francesco Borromini per edificarlo. Qui vedete il ritratto del grande architetto di origine ticinese, era nato a Bissone, fra Mendrisio e Lugano, oggi Svizzera, aveva iniziato con suo zio l'attività di architetto e nella Roma del 600 contese, per così dire, col Bernini il primato non solo dell'architettura, ma anche del servizio alla committenza ecclesiastica o aristocratica. Ebbene, l'edificio. Qui vedete la facciata del Collegio di Propaganda Fide che si affaccia su Piazza di Spagna. Se si avvicina lentamente, ecco, qui si intravede, si avvicina lentamente, si riesce a vedere, ecco, ancora di più, si vede, vedete, Collegium Urbanum de Propaganda Fide. E in alto lo stemma non di Gregorio XV, ma di Urbano VIII Barberini, con le tre api. Lo stesso Papa che incaricherà il Bernini di costruire l'altare papale sormontato dalle quattro colonne salomoniche e col baldacchino, con il da parte di bronzo, insomma. Qui vedete invece un ingresso laterale del Palazzo di Propaganda Fide. Urbano VIII Barberini, cinque anni dopo, nel 1627, inaugurò il primo Collegio Internazionale delle Missioni, detto Collegio Urbaniano. Una semplice curiosità. Fino a qualche anno fa, questa era la carta moneta di 100 franchi svizzera con l'effigie e dei disegni delle architetture e il ritratto di Francesco Borromini. Oggi è fuori corso, ma è una bellissima carta moneta che passò anche fra le mie mani. Vedete la caratteristica tipica dell'edificio del... Ecco, siamo in questo contesto. Roma, vedete come si impegna in maniera chiara, sistematica, alla diffusione del messaggio cristiano, e gli interessi erano di ordine religioso, ma erano anche di ordine politico, di ordine diplomatico, di ordine strategico. Ed è in questo contesto, dicevo, che Urbano VIII fonderà il Collegio Internazionale delle Missioni, e un quarantennio dopo, a Parigi, nel 1663, verrà fondato il Collège des Missions étrangères, il Collegio delle Missioni Estere, che è un po' l'antefatto di quello che il Ramazzotti nell'Ottocento creerà in Italia, il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che tutti conoscono con la sigla di PIME, i missionari del PIME, del Pontificio Istituto delle Missioni Estere. Ecco, in questo clima, stavo dicendo, ospiti della corte persiana di Abbas IV troviamo dei gesuiti. Siamo nel primo ventennio del 600 in Persia, e ci sono anche lì dei gesuiti, e sono in contatto epistolare col cardinale Federico Borromeo, che sta a Milano, successore del cugino Carlo nella guida della diocesi ambrosiana, e colui che fondò e dotò la Biblioteca Ambrosiana di Milano, fondata nel 1609, di testi orientali. E grazie a Federico Borromeo, e grazie anche, mostri un quadro di Federico Borromeo, grazie a Federico Borromeo e anche grazie a Pietro della Valle, qualcuno di voi conoscerà anche Pietro della Valle, era un viaggiatore che per primo nel 1621, Pietro della Valle, riuscì a studiare a Persepoli le antichità achemenidi, a copiare, pur senza capirle, le iscrizioni cuneiformi, lo vedremo la volta successiva, quando le iscrizioni che Pietro della Valle nel 1621, montando frascale e argani, insomma, riuscì a salire vicino a queste iscrizioni e a copiarle senza capirle. Siamo nel 1621, e ci informò sull'antica religione persiana. Verrà accolto da Papa Urbano VIII a Roma, di ritorno dall'India, l'ultima tappa del suo viaggio, e quindi vedete, è quell'avvicinarsi direttamente all'Oriente senza però entrare a capirlo, perché non si conoscevano le lingue, non si erano ancora decifrate certe scritture, ma su questa scia lentamente si riuscirà, e qui dobbiamo entrare poi nel Settecento per trovare i risultati. Colui che per primo introdusse Confucio, ad esempio, e ci spostiamo in questo caso in Cina, in Europa, fu un gesuito italiano, Prospero in Torcetta, di origine siciliana. Il padre Torcetta pubblicherà nel 1663 l'edizione cinese dei dialoghi Lun Yu, contesto, traduzione latina e commento, senza testo, e l'edizione francese invece di questi scritti, col titolo Confucius Sinarum Philosophus Sive Scientia Sinensis, cioè Confucio, filosofo della Cina, ovvero la scienza cinese. Siamo nel 1687. Quindi vedete che è il latino che fa da mediazione, quel latino che insieme al greco e all'ebraico da cui siamo partiti caratterizza la fondazione scientifica della conoscenza europea. Ebbene, l'edizione di Intorcetta a Parigi sarà in latino del testo cinese. E poi abbiamo l'edizione italiana col titolo Notizie varie dell'impero della China, con la vita di Confucio, il gran savio della China. Anche una bibita, fino a un po' di anni fa, no? Si chiama China, il vermut chinato, la China, era il modo con cui si pronunciava appunto il nome di questo stato orientale. La traduzione italiana, l'edizione italiana, verrà edita a Firenze nel 1687. Notizie varie dell'impero della China con la vita di Confucio, il gran savio della China. Quindi in Torcetta, un altro gesuita, farà conoscere il Confucio in Europa, ma in traduzione latina. Era la lingua della cultura. Fra una settimana io dovrò tornare con i miei studenti in Sant'Elena, che è la cappella del collegio dei canonici della cattedrale veronese, dove Dante, di cui quest'anno celebriamo un centenario, discusse in latino di problemi di fisica coi canonici di allora in latino, discutendo il suo trattato, la sua Questio de Aqua et Terra, in latino. Il latino era la lingua di comunicazione scientifica. Si insegnava in latino fino agli anni 50 nelle pontificie università, persino nelle grandi università europee. Quando andai ad Heidelberg a preparare la tesi, il professor Gadamer, che mi seguì all'inizio, mi fece partire dalla bibliografia con un testo, io studiavo Platone, che erano le lezioni che Karl Lachmann tenne nel 1855 a Berlino in latino, prelezioni accademiche a Carolo Lachmanno Abite in Universitate Berolinensi anno 1855, De Platonica Rei Publi, eccetera eccetera. Quindi per me è stato più facile partire sondando il testo del Lachmann prima di arrivare ai prolegomena su Platonstadt di Ferdinand Dümmler del 25, che in una prospettiva ormai secolare, si può dire, no? Continuava questa indagine. Il latino, si faceva lezione in latino nelle università, ad Oxford, a Parigi, a Roma, a Berlino, ad Heidelberg, dove volete. Minore influsso rispetto alla conoscenza della Cina e di Confucio ebbero sulla cultura europea le vaste informazioni recate dai missionari dell'India e del Tibet. Anche l'India e il Tibet vennero, per così dire, conosciute e sondate da missionari gesuiti. E per quanto riguarda l'India dobbiamo fare il nome di un altro italiano, di Roberto De Nobili. Roberto De Nobili nasce nel 1577 e morirà nel 1656. E cosa fa? Applica il metodo dell'adattamento che Ricci aveva praticato in Cina all'India. Giunge a stabilire con l'approvazione di Roma nel 1623 due classi di missionari. I missionari brahmani, destinati alla prima casta, e i missionari destinati ai Parya o Pandarasvami. Anche l'opera del portoghese Fenicio ebbe discreta diffusione in Europa, ma circolò col nome di un pastore calvinista che copiò e tradusse questa sua opera. Quindi vedete come si stava organizzando la missione, ma anche la conoscenza che l'Occidente aveva attraverso questi missionari della Cina, del Giappone, dell'India, del Tibet. E nacque a questo proposito, circa il problema dell'adattamento, una questione. Cioè c'è stato anche allora il gruppo di chi si opponeva a che il cristianesimo si inculturasse in categorie extraeuropee, cioè all'indiana, alla cinese, alla tibetana, alla giapponese. E nacque quella che viene conosciuta come la questione dei riti malabarici e cinesi. E si giunse alla proibizione da parte del Papa, tra l'altro un grande Papa, che fu in corrispondenza con Voltaire, Benedetto XIV Lambertini, il famoso cardinale Prospero Lambertini, arcivescovo di Bologna, che molti di voi o molti di noi hanno conosciuto grazie alla commedia recitata da Gino Cervi qualche decennio fa. Prospero Lambertini verrà eletto col nome di Benedetto XIV, un uomo di alta cultura, che, ripeto, ebbe tra gli altri suoi corrispondenti niente meno che Voltaire, scrivendosi in francese. Le lettere di Voltaire sono conservate nell'archivio segreto vaticano, ovviamente, ma sono disponibili per gli studiosi e poi sono state anche in parte pubblicate. Ebbene, Papa Benedetto XIV, con due documenti, uno del 1742 e l'altro del 1744, proibirà questa inculturazione. Cioè venne bloccata l'inculturazione aperta da Matteo Ricci in Cina e l'inculturazione aperta da De Nobili in India. Bisognerà aspettare i papi del nostro secolo, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, perché si riaprisse l'inculturazione cristiano-cattolica in questo caso, nei confronti delle culture orientali. Questo per dirvi come certi blocchi culturali bloccano degli sviluppi culturali provocando dei ritardi secolari. E Giovanni Paolo II ha ammesso questi ritardi secolari, soprattutto nel 2000, con quei gesti che molti ricordano. Per quanto riguarda il Tibet, prima ho parlato dell'India, ma c'era anche il Tibet. Sulla scoperta del Tibet dobbiamo mettere in campo un gesuita portoghese, Antonio de Andrade. E questo religioso scrisse lettere, redasse relazioni ufficiali, indirizzate, come da consuetudine nella compagnia, già l'ho detto, alla Casa Generalizia di Roma. Importante è la sua lettera intitolata Novo Descobrimento do Gram Cataio u Reinos de Tibet, scritta da Agra in India l'8 novembre 1624 e pubblicata a Lisbona nel 1626, e poi la relazione annua del Tibet dell'anno 1625, scritta da Chaparang, una delle città del Tibet. E qui parla della missione, della fondazione della missione, la descrizione dell'antica religione Bon, che poi verrà contaminata dal buddismo. E dal Bon Po e dal buddismo uscirà il lamaismo tibetano. Quindi andiamo alla radice dell'attuale espressione religiosa tibetana, che è buddhistico-lamaista, preceduta da quella religione che i missionari incontrarono prima che si diffondesse e si imponesse il Tibet sulla religione locale Bon Po, che c'è stata quindi descritta. Noi abbiamo una descrizione storica importante perché è stata conosciuta direttamente da De Andrade e dai suoi compagni portoghesi. Il Tibet se lo sono riservato, per così dire, i gesuiti portoghesi. E da ultimo bisogna ricordare un altro gesuita italiano, che fu pure tibetologo, Ippolito Desideri, e le memorie sue, intitolate Notizie storiche del Tibet, verranno pubblicate nel 1722 e la memoria dei viaggi e della missione nel 1733. Quindi, vedete, si attraversa tutto il 600 per arrivare nei primi decenni del 700. A questo punto bisogna mettere sul tavolo un problema importante. Qualcuno fra i gesuiti aveva interessi ampi, tipici dell'erudizione settecentesca, che partendo dal 600 si innestò per tutto il 700. Il 700 è l'epoca della grande erudizione, che anticipa e fonda l'alta filologia perfezionatasi nell'arco dell'Ottocento, e che ha prodotto quei risultati scientifici di primo livello, dalle edizioni critiche alle monografie, di cui abbiamo approfittato tutti, studiando appunto da maestri nati dalla metà alla fine dell'Ottocento, che sono morti nei primi decenni del Novecento. Quindi, vedete, arriviamo a noi. E qui bisogna fare il nome di un gesuita tedesco, famoso, noto, di nome Athanasius Kircher. Altro Gesù, nasce nel 1601, muore nel 1680, quasi ottantenne. Operò quindi in piena età barocca e fu un geniaccio, si potrebbe dire con una battuta odierna. E notevole per la problematica storico-religiosa è il suo studio sulla cultura cinese, ma lo scrisse in latino. China monumentis qua sacris, qua profanis, nec non varis nature et artis spectaculis, agliarunque rerum memorabilium, argumentis illustrata, pubblicato a Roma e ad Amsterdam, Rome, focalizzi giù, Rome Amstelodami, 1667. Non è un caso che con i tre volumi poi di un'altra sua opera, che è ancora più famosa, L'Edipus Egiziacus, pubblicata a Roma nel 1652, quindi un decennio e più prima, il nome del Kircher si viene a descrivere in primo piano nella rinascita dell'ermetismo religioso e dello studio dell'antichità che entra, sopravvive, si muove per osmosi dentro la cultura moderna. La curiosità poi dell'autore per i geroglifici egiziani non è soltanto passione di archeologo, anzi, il suo atteggiamento è analogo a quello che ha ispirato le lodi di Plotino e di Giamblico, cioè gli ultimi grandi platonici, per questo tipo di scrittura che conoscevano e non conoscevano, di fatto ignoravano. Dopo aver riconosciuto nelle antiche iscrizioni sacre egizie il modello idoneo a penetrare, ecco questo è il frontespizio dell'Edipus Egiziacus, del Kircher, dopo aver riconosciuto nelle antiche iscrizioni il modello idoneo a penetrare la scienza dell'intelligibile, dice Kircher, il suo compito, in sintonia con un metodo già sperimentato dal Ficino o da Pico della Mirandola in pieno 400 e di cui si varrà successivamente Giambattista Vico, fu quello di applicare la trama di simboli e di analogie, di parallelismi e di concordanze alla storia spirituale dell'umanità. Quindi siamo ancora in un atteggiamento fra il filosofico e l'ideologico, più che nella prospettiva esattamente e concretamente filologica e storica, perché non si conosceva ancora il geroglifo, non era ancora stato decifrato. Quindi c'è molta immaginazione, c'è molta passione, c'è molta intuizione, c'è molta capacità di accostamenti, ma non si ha ancora a disposizione la chiave per aprire il forziere della scrittura geroglifica. E qui bisognerebbe aggiungere che in queste premesse gli sviluppi filosofici e filosofico-religiosi, riformatori, illuministici entreranno, pensate a ciò che significa Edipo, Edipo egiziaco, ermetismo, ecco, molte di queste dottrine entreranno nel contesto dell'illuminismo massonico settecentesco. Chi di voi conosce l'ultima opera di Mozart, la Zauberflöte, il flauto magico, sa che è un'opera iniziatica, riconosciuta massonica, e che questa iniziazione, il ruolo dei grandi sacerdoti, pensiamo alla figura di Sarastro contrapposta al ruolo della regina della notte, della luce delle tenebre, dell'iniziazione di Tamino e Pamina nel secondo atto, ecco, tutto questo rinvia a una tradizione che affonda le sue radici nella tradizione ermetica che risale a sua volta all'antico Egitto. E qui vorrei aggiungere un altro nome importante, prima che si decifri il geroglifico, ne parleremo la settimana prossima. In questo clima un grande architetto veneziano che operò a Roma, ma fece più l'artista che l'architetto, costruì un solo edificio, una chiesa per il sovrano militare Ordine di Malta, la sede centrale sull'Aventino, mi riferisco a Giambattista Piranesi, fu lui che in questi anni, siamo nel Settecento, dopo la metà del Settecento, nasce nel 720 e morirà a 58 anni nel 78, quindi siamo intorno alla metà del Settecento, Piranesi disegnerà dei camini in stile egiziano, guardando a ciò che era rimasto di egiziano a Roma, d'influsso dell'Egitto durante l'impero romano. Quindi c'era questa tensione da parte di studiosi, un architetto artista, un religioso filologo storico e geniale come Kircher e altri, di voler leggere, interpretare, scoprire il segreto di queste scritture dei geroglifici egiziani e poi successivamente della scrittura cuneiforme. Ebbene, alla fine del Seicento, non solo l'Estremo Oriente, ma anche il Vicino Oriente, che era stato peraltro conosciuto già nel Medioevo, attraverso delle traduzioni latine, e qui faccio due riferimenti, agli studi condotti dai benedettini riformati a Cluny, in Francia, faccio il nome di Pietro il Venerabile, che si premurarono di tradurre in latino testi islamici, anche qualcosa del Corano. E in pieno Medioevo scolastico, un compagno di Tommaso d'Aquino tradurrà in latino i commenti di Averroè e di Avicenna che serviranno a Tommaso per ripensare, non più in categorie platonico-agostiniane, ma con categorie aristoteliche, grazie alla mediazione araba e grazie alla traduzione che dall'arabo il confratello di Tommaso fece, diedero a Tommaso l'opportunità di ripensare tutta la dottrina cristiana in categorie aristoteliche, ed è il frutto della Summa Teologica. E ancora più avanti, dovrebbe recuperarmi la tarsia marmorea del Duomo di Siena. Nel 1482, facciamo un salto di secoli, ecco, la metta a fuoco più che può. Se voi entrate nel Duomo di Pisa, qui a Verona entrate, scendete e incontrate scritta in latino nella Vulgata di Girolamo, nel primo rettangolo che attraverserete per andare verso l'altare maggiore, qui in Santa Maria Matricolare, la frase «In patientia vestra, possidebitis animas vestra». Se entrate analogamente nel Duomo di Siena, il primo riquadro che attraverserete per questioni di conservazione è stato coperto da un pavimento di legno, da un assito in legno, tutto il pavimento del Duomo di Siena. Raramente lo trovate aperto e visibile, perché il calpestio distruggerebbe questi commessi di marmo che, datati alla fine del 400, ma di grandi autori, c'è tutta la scuola senese, c'è il Beccafumi, non ricordo il nome esatto, è un minore, sono tutti appartenenti alla grande scuola artistica senese. Ebbene, qui voi vedete al centro, siamo nel 1482, un personaggio vestito da orientale che, mi zoomi su qui, altri non è che l'ermete greco che ha assimilato in Egitto al Thot o Teut faraonico, che è il dio messaggero del pantheon egiziano. Il Teut egiziano, quando arrivano i greci, viene chiamato col nome del dio mediatore egiziano, che è Hermes. L'ermeneutica altro non è che l'interpretazione della parola divina, che l'uomo non intende di primo acchito, perché è totalmente altra questa parola. Per cui c'è bisogno di un interprete che sappia trasferire dal divino all'umano, operando una mediazione, La profondità del messaggio contenuto in questa parola difficilmente comprensibile. Allora, Tot diventa Hermes. Hermes invocato tre volte grande, come era invocata tre volte la divinità. Anche gli ebrei invocano tre volte la divinità. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Agios, Agios, e anche i cristiani traducono in latino il trisagio e diventa Sanctus, Sanctus, Sanctus. Anche Iside era invocata tre volte grandissima. Trismegiste, Isis. Anche Hermes, Trismegistos, Trismegistos. Ecco l'ermete Trismegisto chi è. E viene assimilato a un... Mi deve ancora di più? Ferma. Hermes Mercurius, quindi c'è il greco, ma c'è anche il latino, perché siamo in Occidente, siamo a Siena, e in Occidente Hermes diventa Mercurio. Non c'è la S. Trismegistus, ma chi è questo Mercurio? Viene addirittura assimilato a un contemporaneo di Mosè, contemporaneus Moisi. Adesso ritorni, avanti. Ma viene abbigliato come un mago. Il cappello che porta è analogo a un cappello conico. Guardate la cintura, guardate quella serie di pendagli sotto la cintura, e consegna, ristringe, a due personaggi, uno abbigliato all'orientale e uno abbigliato all'occidentale. Che cosa consegna? Mi faccia lo zoom. Suscipite o licteras ed leges egipsi. Prendete le lettere, l'alfabeto, e le leggi, la dottrina, dell'Egitto. Quindi questo ermete Trismegisto, che sarà l'autore che verrà tradotto per primo da Marsilio Ficino quando Cosimo il Vecchio, che gli aveva già messo a disposizione la villa di Careggi perché lavorasse dalla mattina alla sera, stipendiato da Casa Medici, dove andava a trovarlo Cosimo, dove andava a trovarlo il figlio Piero, il papà di Lorenzo, dove andava Lorenzo a trovare, dove andavano i pittori, gli scultori a fare l'Accademia Platonica. Siamo in periferia, Careggi è la periferia di Firenze, oggi è stata inglobata nella parte nord di Firenze. Vedete, è il fascino dell'Oriente che viene tradotto in latino prima di Platone, prima di Plotino, prima di altri testi. E questo lavoro lo farà il Ficino, che traduce il Pimander, il Poimandres, di Ermete Trismegisto. Mi vado a cercare il frontespizio del Pimander pubblicato per la prima volta a Treviso. No, questo. Questo, mi faccio lo zoom, sulla destra, in alto, esposti leggermente. Argumentum Marsili Ficini Florentini in liber Mercuri Trismegisti ad Cosimum Medicem, patrie patrem, padre della patria. Ovviamente, qui siamo ormai in un contesto autocratico, lo sappiamo, ma se si è fatto quello che si è fatto è perché c'erano degli autocrati colti, intelligenti e doviziosi. Oggi siamo di fronte a dei miserabili impoveriti, come ha detto un mio collega. Andiamo avanti. Quindi vedete che è la trasmissione dall'antico al moderno, ecco l'opera dell'umanesimo, del recupero dell'antichità, la reintroduzione dell'antico precristiano in un contesto post-medievale, già moderno, proiettato nel moderno, dell'antichità. Ed è l'Egitto il luogo di incontro di Oriente e Occidente attraverso l'arrivo di Alessandro, la lingua greca, che comincia a tradurre, ma è in greco ed è scritto in latino quando arriva il messaggio in Occidente. E prendete l'alfabeto e la dottrina dell'Egitto, ma non si conosce ancora il genoglifico, ma c'era già questa tensione nel 1482 qui inciso su questo libro, no, illustrato sul pavimento in marmo. E poi arriverà il Kircher Coledipus Egiziacus nel 1652, no, più 200 anni dopo. Ma bisogna aspettare gli inizi dell'Ottocento perché Champollion decifri, grazie alle imprese. Il successo di Napoleone fu proprio un successo culturale, un fallimento militare e politico. Pensate alla pietra di Rosetta, l'hanno trovata i francesi, dove è finita? Gli inglesi hanno vinto i francesi e si sono presi la pietra di Rosetta che sta al British. Ma è stato un francese a decifrare, grazie alla pietra di Rosetta, il geroglifico. È chiaro? E qui siamo nell'antefatto. E adesso focalizziamo l'iscrizione su cui Hermes tiene la mano, non può? Non si può? Non può spostarsi? Ecco. E si legge: Deus omnium creator secundum deum fecit visibilem. Dio, creatore di tutti gli esseri, fece un secondo Dio visibile. E questo fece per primo e solo quo oblectatus est e quo oblectatus est valde, non riesco a leggere. Valde amavit proprium filium, qui appellatur sanctum verbum. Vedete, è il gioco fra il padre e il figlio, ma il tema fra il padre e il figlio della dottrina trinitaria cristiana era già presente nell'ermetismo. Passerà nell'Ennea di Diplotino e attraverso questa tradizione i padri conciliari del Concilio di Nicea, ma soprattutto del Concilio di Costantinopoli del 381, confezioneranno il simbolo niceno-costantinopolitano, cioè il credo della Messa. Pisteuo ena theon patera pantocratera. Credo in unum Deum patrem omnipotente. Vedete cosa c'è dietro? Bisognerà aspettare, la ripeto, Champollion. Ma il discorso, la tensione, la volontà di sapere parte dall'antichità, arriva nel 400 umanistico, viene ripresa dal Kircher nel 600 erudito e verrà risolta questa tensione con la decifrazione del geroglifico da parte di Champollion. Ma questo lo vedremo la volta prossima. Adesso il finire del 600... che anche il mondo arabo e soprattutto l'Islam, stavo proprio per dire questo, perché le prime traduzioni in latino avverranno attraverso il centro di Cluny e poi attraverso le traduzioni dei commenti arabi agli autori antichi, Platone e Aristotele, e qui basta fare il nome di Avicenna e di Averroè. Pensate a Dante, anche per Dante il grande commentatore di Aristotele, che è il maestro di color che sanno, per Dante, è Averroè, Averrois, che è il gran commento feo. Quindi vedete che abbiamo dei riferimenti chiari. Ma se ci spostiamo nella penisola iberica, già all'epoca di Alfonso X il Savio, il grande re di Castiglia, vennero tradotti dall'ebraico in latino dei testi importanti, tra cui il Kitab al-Miraj, il libro della scala. Il libro della scala è la descrizione del viaggio di Maometto nell'aldilà, e negli anni, dagli anni 20-30 agli anni 50, ci fu una querela filologica in Europa perché un canonico spagnolo, Miguel Asim Palacios, pubblicò due volumi tradotti in italiano negli anni 80 del secolo scorso da Pratiche di Parma, La escatologia è musulmana nella Divina Commedia. L'escatologia musulmana nella Divina Commedia. E qui ci fu tutta una reazione dei nostri orientalisti. Ma se voi leggete il libro della Scala, tradotto in italiano più edizioni, voi vi accorgete come l'articolazione dell'aldilà dantesco della commedia sia abbastanza in sintonia col libro della Scala. dato che era tradotto in latino, era la lingua di comunicazione dei saggi. Dante è uno di questi. I suoi trattati scientifici sono scritti in latino. Il De Vulgari Eloquentia, il De Monarchia, la Questio di Acqua e Terra e le lettere scritte a papi, cardinali, politici, ai ragazzi che verranno con me fra una settimana in Sant'Elena, leggeremo insieme la 13ª lettera a Can Grande della Scala, con la quale dedica il paradiso. Illustrissimo domino, domino, cani grandi della Scala, eccetera, in latino. E si rivolge in latino. Quindi probabilmente anche il Corano, anche testi di commento al Corano o di testi della tradizione islamica tradotti in latino vennero conosciuti a partire dal Medioevo. Ma è sul finire del 600 che il mondo arabo e soprattutto l'Islam avranno maggiore facilità di ingresso diretto nella cultura europea, grazie a un'altra traduzione, una traduzione sistematica del Corano, dovuta a uno studioso italiano, a Lodovico Marracci, che nasce nel 1612, muore nel 1700, fu teologo e arabista, e la sua opera più importante è intitolata, ovviamente in latino, Prodromus ad refutazione al Corani, cioè introduzione, prodromo, no? Al rifiuto, alla contestazione del Corano, e verrà pubblicata nel 1691 nella tipografia del seminario di Padova. Pensate al ruolo giocato dalla tipografia del seminario di Padova, che si trovava nella Serenissima Repubblica, e ristampò poi nel 1698 come introduzione questo testo alla traduzione di tutto il Corano. Eccola qui, la vedete? Al Corani Textus Universus. In omnibus premissus est prodromus, ovviamente auctore Ludovico Marraccio, Innocenzi decimi primi, Papa Benedetto Erba Odescalchi di Como. La famiglia Erba Odescalchi aveva ancora palazzo in piazza Santi Apostoli, davanti alla Basilica dei Santi Apostoli. Patavi, Padova, millesimo, sescentesimo, nonagesimo octavo, 1698. Siamo quasi alla scadenza del 600 e a Padova si pubblica per i rinomati tipi del seminario un testo arabo del Corano con la traduzione latina e il commento desunto da materiali arabi allora e in parte ancora oggi inediti, al punto tale che di quest'opera monumentale, quando anche tra gli inglesi qualcuno pensò di tradurre in inglese il Corano, e si chiamava George Searle, nasce nel 1697 e morirà nel 1736, quando pubblicherà nel 1734 il Corano in inglese, che è la prima traduzione in una lingua moderna europea, si scoprirà di lì a poco che l'ha tradotto in inglese saccheggiando la traduzione latina di Ludovico Marracci. The Koran, commonly called... Ah, questa è la traduzione tedesca, no? Torno a quella inglese, la vedete? The Al-Quran of Muhammad, translated into English immediately for the original Arabic, con note, to which is preliminary, by George Sell, gentlemen. Nulla falsa dottrina est. E con una citazione di una frase di Sant'Agostino, London, printed, eccetera, eccetera, 1734. È la prima traduzione europea del Corano. Ma prima ce ne sono state, addirittura bisogna andare nel XII secolo, a Cluny nel 1300, bisogna andare alla traduzione del Marracci, 1689. Ecco, è l'avvicinarsi sempre più dell'Oriente, dell'estremo e del medio o vicino Oriente, all'Occidente. È chiaro il discorso? Adesso ci resterebbe da affrontare l'Oriente storico del Settecento, cioè del secolo dei Lumi. E il secolo dei Lumi si muove fra erudizione e reinvenzione. E abbiamo tante altre traduzioni, ma di questo io mi riserverei di parlare, non voglio tediarvi questa sera, la settimana successiva. Quindi adesso io lascio libertà di parola perché ho cercato di essere anche abbastanza veloce, perché fino adesso ho monopolizzato io le conversazioni, no? Invece desidererei che ci fossero interventi e discussioni su questi argomenti. Ecco, venga su. Buonasera. Dovrebbe farsi dare un microfono perché io ho problemi di udito.
Intanto, grazie professore, lieto il mio indirizzo di saluto a lei, ma c'è stata una diatriba, una corrente di pensiero orientale che diceva il taoismo è la nostra religione quando si sono presentati i gesuiti. Ecco, io chiederei a lei se c'è questo passaggio di poter chiarire. La ringrazio.
Quando arrivano i gesuiti in Cina, e qui bisogna riferirsi soprattutto a padre Ricci, cosa dice Gesù nel Vangelo? Io sono la via, ego sum via veritas et vita. Io sono la via, la verità e la vita. Tao in cinese significa via. E quindi è la verità. E quindi ha avuto buon gioco parlare di taoismo in analogia al cristianesimo, perché solo a livello di traduzione, di analogia comparativa, e vedete che già nasce la conoscenza avviene attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso la comparazione. E dopo le prime difficoltà, pensate in India, i missionari per i brahmani, i missionari per i paria, e poi basta. Anche in Cina prima si presenta vestito in un certo modo padre Ricci, è chiaro? Si veste da buddista, ma voi sapete che il buddismo in Cina ha avuto poca considerazione, comincerà ad essere considerato e ad essere ammesso fino alla corte di Pechino quando vestirà come un mandarino, quando imparerà il mandarino, quando si sintonizzerà sulla tradizione e lo stile mandarino. A questo punto Ricci apre il forziere delle scienze che venivano dall'Europa. Ha contribuito a riformare il calendario, ha parlato di problemi tecnici, di problemi di agraria, di problemi di fisica, di geografia, di astronomia. È stato veramente un mediatore. E non è un caso che ancora oggi, sempre, anche durante il periodo maoista, dappertutto il periodo dell'impero, la tomba di Ricci è all'interno della città proibita a Pechino. E oggi sono andato a riguardarmi la tomba di Ricci. Ecco, vedete qui abbigliato. Guardate che c'è anche uno strumento musicale. Non so se abbiamo scelto anche la tomba di padre Ricci, no? Provi a vedere se. Ecco, no, qui è un monumento ai missionari. Se lei solo cerca tomba di padre Ricci Pechino, vedrete che c'è una bellissima tomba in un giardino, in un grande giardino. Allora, questa è la prima risposta che mi sento di darle quando lei appunto focalizza questa analogia, a cui io potrei aggiungere qualcosa d'altro. Prima ho citato l'esempio di un altro gesuita che andrà non in Oriente, ma in America, non nel Centro America, non nel Sud America, ma nel Nord America, tra gli Uroni, quindi un gruppo amerindio che allora abitava in Canada, fra il Canada e gli Stati Uniti del Nord, ed era il padre Lafitau. Quando tornerà dal Canada, padre Lafitau a Parigi pubblicherà nel 1700, ecco, vedete la tomba di padre Ricci a Pechino? Come è ben conservata in un giardino, ma questo è l'articolo su Wikipedia, mi pare. Ecco, focalizzi. Guardate l'ingresso alla tomba di padre Ricci. Avessimo noi una tomba così? Come? Certo, non solo è stata risparmiata, ma è stata anche restaurata e risistemata. E oggi il dialogo è aperto. Io un mese fa circa sono ritornato a fare dei lavori, a lavorare alla biblioteca ambrosiana. Ho appena parlato di Federico di Borromeo, dell'ambrosiana, che è uno dei fiori all'occhiello. La prima è la Vaticana in Italia, la seconda è l'Ambrosiana, la terza è la Capitolare di Verona per Fondo Codici. Quindi siate orgogliosi di questa tradizione. Ebbene, vado in Vaticano, in Ambrosiana, dopo 30 anni mi trovo un mio compagno di corso con cui si studiava ebraico da Monsignor Galbiati. Lui poi si è laureato in ebraico, si è specializzato in orientalistica. Ecco l'ingresso originale del tempo del cardinale, e qui è il monumento al cardinale Federico. Qui siamo in piazza San Sepolcro, e questo è l'ingresso ufficiale più moderno, e questo è Federico Borromeo, e questo è il salone federiciano, la sala federiciana, uno dei tanti saloni. Ebbene, vado in Ambrosiana, mi trovo questo mio compagno di corso, ci vediamo, e è stata venuta una sorpresa. Dobbiamo vederci, dobbiamo andare a tavola insieme, perché ovviamente ci si ritrova fra amici a tavola, e dico, ma ci vediamo, non posso, parto domani. Dove vai? Vado in Cina. Ah, cosa vai? So che lui poi ha avuto contatti, ha lavorato per qualche decennio a Roma, nel segretariato per i non cristiani. E quindi è passato dal dialogo con gli ebrei al dialogo con gli orientali, e soprattutto con i cinesi. E da 10 anni lui frequenta l'ambiente cinese. Andava in Cina a tenere lezione in cinese. Questo mi ha fatto un gran piacere, perché un compagno che sapeva di latino, sapeva di greco, si è specializzato in ebraico, poi in orientalistica e in cinese, e va in Cina a insegnare in cinese, da italiano ed europeo. E c'è un dialogo, un interscambio ormai. Adesso lo aspetto fine mese, perché dobbiamo riprendere un discorso anche con alcuni dei miei allievi già laureati. Ebbene, vedete come questa continuità parte e si innesta su una tradizione che è ormai secolare. Ebbene, padre Lafitteau, quando torna dal Canada, a Parigi pubblica, cerchi per favore, Joseph-François Lafitteau, Lafitau, pubblica nel 1724 un volume intitolato Meurs, cioè costumi, des sauvages américains comparés aux meurs de premier temps. I costumi dei selvaggi, ovviamente li si chiamava ancora selvaggi, americani, paragonati, ecco padre Lafitau, paragonati ai costumi dei primi tempi nostri, di noi europei. Provo a vedere se c'è il frontespizio del volume del 70, del 1724. Vada giù nella bibliografia. Giù nella bibliografia. No, no, questo è un antropologo. Comunque, i costumi dei selvaggi americani messi a paragone con i costumi, con gli usi e i costumi dei tempi antichi. È l'avvio della comparatistica diacronica che caratterizzerà la metodologia della storia delle religioni a partire dalla metà dell'Ottocento in Germania e in Inghilterra. Quindi questo gesuita ha intuito più di un secolo prima la prospettiva metodologica di approccio scientifico allo studio e alla conoscenza comparata e storica, non religiosa, delle religioni. Un gesuita francese che pubblica nel 24 del 75, in clima già illuministico, proto-illuministico. Ma possibile che non c'è? Allora scrivi, eccolo, no, questa è l'edizione moderna. Voglio il frontespizio dell'edizione del 1700. E c'è, voglio, scusate. Ecco, vedo che qualcuno ha già commentato il mio voglio. Qualcuno che mi conosce da qualche anno, e ovviamente sono certe signore molto critiche nei miei confronti. 1724. Qui. No. Allora, provi a cercare dov'è. Torni indietro. Cancelli qui. Un attimo. No, cancelli tutto. Tutto. Adesso vedrà, basta scrivere, scusi, Posso? Clicchi, vedrà che salterà fuori. Eccolo qui, sì, metta fuoco. Eccolo qui, meurt des sauvages américains. Non, l'originale. Ah, bisogna aspettare, io sono impaziente. Eccolo, l'avete visto? Con tanta di incisione. Meurt des sauvages américains comparé aux meurs de premier temps par le révérend le père Lafitteau de la Compagnie de Jésus, ouvrage enrichi des figures en taille douce, temps premier à Paris 1724, avec approbation et privilège du roi. È chiaro? Questo è un caposaldo in clima proto-illuministico della comparatistica diacronica che caratterizzerà la fondazione scientifica della storia delle religioni. Un gesuita francese che sta per qualche decennio in Canada. Oppure, facciamo un altro esempio, così concludiamo questo discorso e poi lasciamo la parola a voi, un altro, ma no, cristiano ma non cattolico, missionario ma anglicano, che va in Melanesia e rimane per 40 anni in Melanesia. Anni fa una studentessa doveva sostenere l'esame con me e io facevo dei colloqui pre-esame, anche per facilitare, per snellire l'esame, che il mio esame è abbastanza consistente, bisogna preparare, leggere e studiare alcuni libri. Viene e io faccio la domanda, e gli faccio la domanda classica che presuppone il lavoro di questo missionario in Melanesia. Così come gli inglesi hanno trovato, e i francesi, nelle isole del Pacifico, soprattutto a Tahiti, il tema e il vocabolario tapu, che verrà introdotto in Europa come tabù, questo missionario anglicano in Melanesia troverà il termine mana. Mana è un quid, un fluido, un qualcosa che un'autorità, un'autorevolezza, è difficile da definire. Ma la descrizione più bella e gli esempi più concreti sul mana, a proposito dell'esperienza culturale, sociale e il costume melanesiano, l'ha dato padre Codrington. Cerchi Robert Codrington, virgola, i melanesiani, in inglese, the Melanesians. E io gli chiedo, mi parli del mana? E lei zitta. Allora io gli dico, mana è una parola melanesiana, viene dalla Melanesia. Mi dica dov'è la Melanesia? E lei zitta. Allora io con tutta la pazienza gli ho detto, senta, vada a studiare, torni non prima di un mese e impari. Ma io lavoro benissimo, anch'io sto lavorando. Anche lei sta lavorando. Un lavoro di tipo scientifico, un lavoro di studio, non è un lavoro né impiegatizio né di negozio. Beh, dopo più di un mese è venuto e cantava, mi ha cantato il mana, il medri. Non avevo studiato, avevo tentato l'esame. Quindi non so, anzi mi ha risposto, me lo dica lei. E all'obiezione, me lo dica lei, io gli ho detto, vada a studiare e non torni prima di un mese. Ha trovato?
Sì, ho trovato la sua immagine.
Ecco, questo è padre Codrington, ma bisogna scrivere, dov'è? Ecco, aggiunga virgola, ecco, clicchi, le vedrà, London, eccolo lì, ingrandisco tutto, veramente è incredibile. Bisogna sapere molte cose, è chiaro, qualcosa bisogna sapere, ma basta cercare, poi bisogna sceverare, scegliere, ma si ha portato. L'ultimo mio lavoro l'ho fatto stando in casa, ma giostrando sono andato persino a consultare delle cose dell'Ottocento alla Nazionale di Parigi, comunque, è incredibile, chi è che l'avrebbe pensato? Quando ho perso, ma quanto tempo ho perso nelle biblioteche? I miei primi lavori consultando il catalogo della Library of Congress di Washington, dove ho trovato tante di quelle notizie, dovevo stare ore e ore alla Nazionale a Parigi, al British, in Vaticana, all'Ambrosiana. Qui sono uscito solo una volta per andare alla Sormani, neanche in una grande biblioteca a Milano, per un riscontro di una pagina. Avete visto? The Melanesians, Studies in their Anthropology and Folklore by Robert Codrington, Divinity Doctor, dottore in teologia, gli inglesi dicono divinity, God glergeit, dicono gli olandesi. A me non piace il fiammingo e l'olandese perché questo, sentite com'è scivoloso. Invece i tedeschi dicono Theologie o Gott glergeit, che è un pochino più chiaro. Vedete, let, cosa c'è scritto sotto? Let of the Melanesian Mission Fellow with Oxford e the Clarendon Press, pubblicata niente meno che nella classica casa editrice dell'Università di Oxford. Guardi la data, 1891. In questi due volumi, questo è il primo dei due, si tratta ampiamente della parola mana. È chiaro? Ecco, due esempi, ma cosa è uscito? Sì, vengo subito, prego. Dia il microfono, poi lo dia dietro in seconda fila.
Sì, volevo farle una domanda. Prima della domanda mi permetto una precisazione che può essere utile, probabilmente a sua conoscenza sicuramente. Il libro della Scala,
sì?
È stato accertato pochi mesi fa che esisteva nella biblioteca di Bologna, tradotto in latino, nell'epoca in cui...
Tradotta?
Tradotto in latino, nell'epoca in cui Dante frequentava certamente la biblioteca di Bologna. Questa è una notizia.
Bene, grazie. Questa è una notizia bellissima. Avete sentito? Tutti hanno sentito? E dove si trova? È un codice?
Sì.
Del 1300?
Degli inizi del 1300. Esisteva certamente, è stato accertato nella biblioteca di Bologna, cui Dante accedeva e saltuariamente da Verona e più frequentemente da Ravenna. Quindi questo convalida l'ipotesi che l'ispirazione geometrica,
esatto,
diciamo così, fosse...
La struttura, i problemi di struttura della commedia dantesca. Grazie.
Ma prego, grazie. Vengo alla domanda. Allora, lei diceva c'è stato un non expedit,
sì,
chiamiamolo così, che il messaggio cristiano si inculturasse nella... tradizione culturale indiana piuttosto che,
esatto,
cinese, eccetera, no? Dimenticando, ma questo è un mio commento, che comunque il Vangelo si è inculturato nella tradizione greco-latina.
Greca e latina, prima
stata...
ebraica. Per i primi 200 anni in greco, ma dentro la nella continuità della tradizione ebraica, cioè il periodo del giudeo-cristianesimo.
Sì, certo.
Poi lentamente dal secondo al terzo secolo e per l'arco del terzo inizia l'inculturazione greca,
sì, certo,
e poi fra il terzo e il quarto secolo l'inculturazione latina,
sì,
quindi Ambrogio, Agostino,
tant'è
Girolamo.
Che si parla di un cristianesimo autonomo dopo il 150 dopo Cristo, mediamente,
sì,
insomma. Ma comunque volevo arrivare a un'altra cosa. Allora, quindi poi in effetti non c'è più stato nessun tentativo di creare un qualche sincretismo fra la tradizione religiosa.
È una brutta parola sincretismo, che bisognerebbe
osmosi,
evitarla.
Osmosi.
Perché sincretismo vuol dire, scusate l'espressione, chi di voi ama il gelato, e il gelato che fanno a Genova, a Portofino, si chiama paciugo. Ecco, il sincretismo ha del paciugo a livello storico e soprattutto dottrinale, e non ci si può permettere di tenere il piede in due o tre scarpe a livello dottrinale.
No,
è chiuso, dovrebbe aprirlo.
Grazie, sì, adesso sì. Sì, non si sono molto interfecondate fra loro, ecco, allora diciamola così, no? Si è dovuto attendere, per quanto riguarda il mondo cristiano, che so, Thomas Merton, oppure per quanto riguarda non esattamente il mondo cristiano, ma l'Occidente, la teosofia, Elena Blavatsky, ecco, perché si creasse questo dialogo, interdialogo. Mentre invece... E nel secolo scorso c'è stato questo fenomeno di molti indiani, soprattutto penso Yogananda, Vivekananda, Aurobindo, che hanno cercato loro di creare questa osmosi. Allora, la mia domanda è questa: questo è dovuto ad un pregiudizio eurocentrico da un punto di vista culturale, a un pregiudizio ecclesiocentrico da un punto di vista teologico, ammesso che l'una o l'altra cosa siano distinguibili? Grazie.
E entrambi che si sono, per così dire, incrociati. C'era un condizionamento eurocentrico che però le menti più aperte e avvedute hanno combattuto e hanno osteggiato, Pensate a Goethe. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Occident. Quindi, ma Goethe può essere un'eccezione che conferma la regola. Quindi, l'eurocentrismo legato a sua volta con problemi di colonialismo, quindi di strategia politico-militare ed economico-finanziaria, che non sono ancora cessati. È chiaro? Quello che sta succedendo nel mondo, nel vicino Oriente, chi conosce la storia, partendo dall'antichità, non si meraviglia di quello che sta succedendo in Iraq e annessi, perché da sempre quel luogo è su per giù così come lo stiamo vedendo. E poi c'è anche l'atteggiamento ancora immaturo quanto a dialogo interreligioso, soprattutto da parte del cristianesimo e, in primis, mi spiace doverlo sottolineare, da parte cattolico-romana. Perché i riformati sono stati più aperti a un dialogo interreligioso, seppure limitato, ma hanno iniziato per primo e hanno avuto una disposizione differente da quella cattolico-romana, dove il vincolo del dogma e del magistero ecclesiastico a partire dal Papa e poi dalla Curia Vaticana ha sempre costituito una diga, uno sbarramento. Quindi entrambi questi quindi il motivo è di ordine culturale, politico, strategico, militare e dall'altro religioso, soprattutto per quanto riguarda il cristianesimo. Prego, la domanda.
A proposito di latino e di gesuiti, forse vale la pena ricordare che nel 1664 è stato firmato il primo trattato internazionale tra una potenza europea, nella fattispecie la Russia, l'impero russo, e la Cina. Ora, questo trattato fu firmato sulla riva del fiume Ussuri, nella città di Chita. I cinesi non sapevano nessuna lingua europea.
I cinesi?
I russi non conoscevano il cinese, quindi c'era innanzitutto il problema di riuscire a comunicare. Che cosa fecero? I russi trovarono un principe polacco che era un latinista e affidarono lui la conduzione delle trattative. I cinesi affidarono le trattative ai gesuiti francesi e le trattative si svolsero in latino. Quindi il primo trattato internazionale tra una potenza europea e la Cina fu discusso in latino, il testo finale fu in latino. C'è ancora una testimonianza con un monumento in questa
Grazie
città
di questa
Siberia. Volevo anche aggiungere, se permette, che il latino è rimasto lingua praticamente ufficiale in alcuni stati europei fino addirittura all'Ottocento.
Certo.
In Ungheria il latino era la lingua ufficiale in Parlamento, nel Parlamento ungherese a Budapest, fino al 1848, fino alla rivoluzione del 1848, la lingua del Parlamento era il latino. E si diceva che i deputati che non conoscevano il latino non parlavano mai. Comunque il latino era la lingua ufficiale. Quando io ho prestato servizio, per esempio, in Cecoslovacchia, che era un paese comunista, strettamente comunista, mi ricordo che le lauree, i diplomi di laurea erano tutti scritti in latino.
Certo.
Quindi era molto curioso vedere questi nomi slavi, certo, declinati in latino. Tra l'altro, grazie
di questa testimonianza, di questa sottolineatura. E io vorrei aggiungere che agli studenti, proprio quest'anno, qualche mese fa, ho portato la testimonianza dell'uso numismatico e politico, e quindi anche come fonte storica successiva, del latino ancora presente sulle monete inglesi. La regina attuale d'Inghilterra è Dei Gratia Regina et Fidei Defensor, cioè regina per grazia di Dio e difensore della fede, titolo dato al re d'Inghilterra da Clemente VII Medici a Enrico VIII, che poi ruppe perché Clemente VII gli negò il divorzio da Caterina d'Aragona quando decise di sposare Anna Bolena e nasce la Chiesa anglicana. Ma da allora, da Enrico VIII ad Elisabetta II, sulle monete inglesi, sui penny soprattutto, si legge ancora Elisabeth Dei Grazia Regina Fidei Defensor in latino. E 2-3 anni fa, quando feci una conversazione, grazie all'invito del professor Andreis a Castelvecchio per l'associazione Italia-Stati Uniti, parlai del dollaro. Sul dollaro stesso ci sono citazioni in latino. Quindi il latino è una lingua chiave, lo dico ai ragazzi, vedete a cosa serve lì. Certo che non serve andare a fare acquisti al supermercato o da Cartier a comprarsi un gioiello o da Hermès un profumo o una sella da cavallo. È chiaro? Ma ci vuole altro che non conoscere il latino. È il caso di usare le parole che usava il marino nel 600, non chi non sa stupir vada alla striglia, chi non sa il latin vada alla striglia, ma non si può dire questo perché si è antidemocratici, si è contro gli studenti, e io lo dico invece, imparate il latino, il greco e anche altre lingue, e non solo l'inglese, perché non devo smentirmi, vero? E non solo l'inglese, ma anche il francese, il tedesco, lo spagnolo, evviva! Il portoghese, il russo, il cinese, purtroppo io non ce la faccio più, può darsi che il professor Andreis non saprà anche il cinese, ma mi ha citato il latino così si è salvato in corner, come dicono i calciatori. Qualche altra domanda? Come? Ho detto corner, non ho detto corner, ho detto corner, come dice la Playme a proposito del corner calcistico. C'è qualcuno che deve intervenire? A volte trascendo, ma ho qui i critici. C'è qualche altra domanda? Ho visto qualche faccia nota di persone giovani, perché non intervengono? Non so se avete sentito tutta la conversazione di questa sera. Ecco, qualcuno potrebbe intervenire, non so chi di voi può. Perché non interviene nessuno? Ci sono dei baldi giovani là dietro. Non sento, se non c'è il microfono, mi porti il microfono per favore. Qui ho una splendida Bibbia ebraica stampata a Londra nel 1837, pensate, col testo masoretico. Vedete che si apre da sinistra a destra, no? E apro Bereshit, vedete, con le prime parole, Bereshit barach Elohim. Vedete? Qui, bellissimo. Con tutti questi puntini che sono appunto la vocalizzazione, il testo è consonante, tutte consonanti, come si fa a leggere tutte le consonanti? È chiaro, chi legge la Bibbia sbagliando le vocali chiama Geova, chi va letto Yahweh, e nascono i testimoni di Geova, che la gente poco colta chiama di Genova, i testimoni di Genova. L'ho sentito con queste orecchie a Milano, metropoli di Lombardia. Allora, cosa c'era da chiedere? Come? Niente? Come niente? Hanno chiesto il microfono?
No, ma non era una domanda. Stavo dicendo che lei è già stato abbastanza esauriente.
Non ho capito.
Dicevo che lei è già stato abbastanza esauriente, quindi non necessita di ulteriori domande.
Non sono...
Ah, ok.
Questo è un escamotage per non fare domande.
Devo ancora fare l'esame, effettivamente.
Vedete questi ragazzi, vedete, poi, altro che svegli, sono capaci di imbrogliare. Imbrogliano già a 20 anni, chissà cosa faranno quando ne avranno 50. Non c'è nessun altro che vuole intervenire, che deve contestare anche qualcosa, che deve aggiungere qualcosa come ha fatto il professor Andreis. Grazie di questa, e anche grazie della sua notizia filologica. No, di biblioteca. Vedete che l'arricchimento è reciproco, lo vedete? Quanto... Nessun altro? Allora possiamo salutarci. Ci vediamo. Paola, l'ho vista adesso là dietro, era nascosta da tutto. Dobbiamo salutarci allora. Quindi ci vediamo settimana prossima per l'ultimo incontro che verterà. No, non ho batto le mani. Allora batto anch'io le mani.